Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. Oggi vogliamo cercare di capire un po' meglio cosa sta succedendo in Iraq per seguire un po' nel dettaglio la cosiddetta battaglia per Mosul, città irachena capoluogo del governatorato di Ninawa. Mosul è il nome che diedero gli arabi all'antica Ninive, la capitale assira citata anche nella Bibbia. Cercheremo di approfondire la situazione dal punto di vista umanitario. Intanto raggiungiamo a Beirut il corrispondente ANSA Lorenzo Trombetta, giornalista esperto in particolare di Siria e di Medio Oriente. Vorrei ricordare che analista per la rivista di geopolitica Limes, ne cura in particolare la rassegna stampa proprio sul Medio Oriente. Grazie Lorenzo di essere con noi, ben trovato.
Grazie a voi.
Quali sono le parti in gioco a Mosul e qual è il valore geopolitico di questa città?
A Mosul si litiga per Mosul da circa un secolo almeno, senza andare troppo indietro nella storia. È una città che è al crocevia, come un po' altre città del Medio Oriente, al crocevia dei commerci, al crocevia anche degli interessi oggi delle varie potenze regionali, la Turchia, l'Iran, le formazioni curde che hanno ovviamente un'ampia autonomia nel Kurdistan iracheno, e poi ci sono le potenze internazionali, gli Stati Uniti in primo luogo, ma dietro anche la Russia. Diciamo, già questi attori sono apparentemente tutti d'accordo nel fare la guerra al cosiddetto terrorismo dello Stato Islamico, che occupa, come sappiamo, ampie regioni della Siria e dell'Iraq, ma che a Mosul non può essere considerata una forza soltanto occupante, una forza straniera, ma è una forza in qualche modo anche indigena che si è prodotta a livello locale, interno, già prima di quando l'ISIS formalmente ha preso Mosul nel giugno del 2014. Ecco, questo variegato fronte anti-ISIS oggi trova delle difficoltà, o troverà delle difficoltà una volta che effettivamente Mosul sarà gradualmente conquistata, ovvero chi si spartirà, chi avrà più influenza nella gestione di Mosul e di quello che Mosul significa, perché Mosul, come dicevo, è un collegamento con la Turchia a nord, con la Siria a ovest, col Kurdistan iracheno a est e con Baghdad a sud. In qualche modo è un po' al centro di questa croce.
Ha un valore molto strategico. Pare che ieri si sia rallentata questa avanzata dell'offensiva anti-ISIS, così?
Sì, diciamo che forse ieri e oggi sono i giorni più normali. Forse era strano il primo giorno, che un po' faceva coppia con l'euforia mediatica dell'annuncio dell'inizio dell'offensiva. Ecco, tutte le forze in campo in qualche modo avevano preparato questo primo giorno come un po' uno spot pubblicitario da mostrare sia all'ISIS ma anche ai vari partner rivali dell'offensiva. C'è da dire anche che nel primo giorno, visto che si erano preparati sia le forze governative irachene a sud, sia i curdi a est, sostenuti dagli Stati Uniti, hanno incontrato scarsissima resistenza e non hanno trovato di fronte a loro dei villaggi abitati. In gran parte, per esempio, i curdi sono penetrati facilmente nel ventre molle, diciamo, in tutta la piana di Ninive orientale, che è stata in qualche modo resa disabitata dall'avanzata dell'ISIS due anni fa. Quindi entrare in quei villaggi è stato relativamente facile. Man mano che ci si avvicina invece alla periferia di Mosul, ricordiamo che i curdi oggi sono a circa 10 chilometri dalle case della periferia di Mosul, ma ecco, qui incominciamo ad avere una densità di popolazione non necessariamente che acclama l'arrivo dei presunti liberatori, ma comunque una popolazione civile che va protetta, e quindi anche i raid aerei della coalizione americana, a guida americana, scusate, devono essere condotti in maniera meno a tappeto, come sono stati condotti magari nel primo giorno. Da qui il rallentamento di un'offensiva che comunque sarà un'offensiva lenta.
Certo, è giusto secondo te mettere sullo stesso piano ciò che sta succedendo a Mosul e la situazione che vive Aleppo in Siria, paragone che molta stampa sta facendo in questi giorni?
Ma soltanto dal punto di vista umanitario possiamo immaginare che appunto 1,5 milioni di persone che sono a Mosul sono in grande, hanno, di fronte a loro c'è una prospettiva di grande rischio dal punto di vista umanitario per quanto riguarda l'accesso al cibo, ai servizi essenziali come acqua, elettricità, alle medicine, alle cure mediche. Questo avviene già da circa un anno, se non di più, nelle zone di Aleppo Est assediate dal governo e dalle forze dell'Isis sostenute dalla Russia. Quindi dal punto di vista umanitario certamente ci sono delle analogie, ma non sono assolutamente delle analogie per quanto riguarda gli attori in gioco e per in qualche modo anche il valore della lotta che i vari attori vogliono condurre sul terreno. Ad Aleppo non c'è lo Stato islamico, ci sono dei gruppi qaedisti che comunque non sono gli unici gruppi, non può essere derubricata l'azione su Aleppo come una semplice guerra al terrorismo, come invece vogliono raccontare l'offensiva su Mosul. E poi comunque Aleppo si inserisce in un contesto di lotta per il potere in Siria che non è necessariamente legato alla guerra al terrorismo, come invece sembra essere diciamo inserita l'offensiva di Mosul. Quindi sono dei paragoni diciamo molto forzati che possono servire soltanto a ricordarci che in entrambe le città, due delle città più antiche del Medio Oriente e anche delle più popolate del Medio Oriente, oggi abbiamo nel complesso circa 2 milioni di persone, perché ad Aleppo ce ne sono circa 250.000, 1,5 milioni a Mosul, ecco, 2 milioni di persone che condividono un destino molto molto simile, ma il paragone si ferma qui secondo me.
Molto bene, quindi andiamoci cauti. Io ti ringrazio molto per questa analisi, Lorenzo Trombetta da Beirut. Ti auguro buon lavoro, leggete l'IMES soprattutto per quanto riguarda la parte sul sito web che tu contribuisci a curare. Buon lavoro Lorenzo.
Buon lavoro e buona giornata, grazie.
Andiamo al fronte umanitario, ma anche a qualche altra riflessione di carattere politico e geopolitico. Martina Pignatti Morano è presidente di Un Ponte Per, molto impegnata da anni sul fronte iracheno. Grazie Martina di essere con noi, ben trovata.
Grazie a voi per averci chiamati.
Allora, che appello giunge dalla vostra organizzazione? Come siete impegnati sul territorio?
Beh, noi ci relazioniamo con le comunità della Piana di Ninive ormai dal 2009, quindi noi seguiamo passo passo quello che sta succedendo e alcune delle enclave delle minoranze, come la cittadina di Karakosh, della minoranza cristiana, ad esempio, sono state liberate. E c'è ovviamente grande speranza da parte della popolazione sfollata che spera di poter tornare. Però ovviamente questo era solo l'inizio, quindi concordo con Lorenzo, noi ci aspettiamo in realtà diversi mesi di battaglia che rischia di essere veramente sanguinosa per la liberazione di Mosul, perché Daesh ha praticamente attrezzato la città per una resistenza, per un assedio che può essere lunghissimo. Tunnel sono stati scavati sotto la città appunto in questa funzione e tutti i guerriglieri sembra si stiano spostando da un lato della città, di modo che se poi vengono bombardati i ponti sul fiume non rimangono isolati, e i civili verranno sicuramente usati come scudi umani, per cui le Nazioni Unite parlano potenzialmente di 1,5 milioni di civili che rischiano diciamo di rimanere intrappolati dal conflitto, di cercare di fuggire e magari non avere proprio la possibilità di farlo. Ma ci arrivano anche notizie di sacche di resistenza contro Daesh che si stanno aprendo a Mosul. Quindi dai nostri contatti ci dicono che i giovani di Mosul stanno scrivendo slogan contro Daesh sui muri della città. Ci sono degli episodi anche di lotta di piccola diciamo, resistenza armata contro Daesh. E dentro la città ci sono anche fazioni della polizia di Daesh che si stanno combattendo essenzialmente con piccole coup per riuscire ad avere il potere in questa fase. Quindi ci sono vari segnali di debolezza, ma noi pensiamo ecco, che l'impatto umanitario di questa offensiva possa essere disastroso. Quindi la prima cosa che facciamo notare come ONG è che anche il piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite è finanziato solo al 58%, quindi mancano ancora 360 milioni di dollari per venire incontro alle esigenze minime vitali della popolazione irachena. E quindi ecco, non si può pensare di finanziare una mega offensiva militare quando mancano ancora il 50% delle risorse per le necessità base della popolazione.
Ecco, da Mosca è arrivato un allarme sul rischio di questo disastro umanitario, con fino a 900.000 sfollati in fuga. Rimane altissima l'allerta delle organizzazioni internazionali per la sorte, si diceva, di più di 1 milione di civili rimasti a Mosul. In particolare si teme per i rischi che corrono i bambini. Allarmi da questo punto di vista si sono levati anche dall'UNICEF, da Amnesty International, che dal canto suo ha sottolineato il fatto che ecco, il governo iracheno deve impedire il ripetersi degli spaventosi abusi già commessi contro civili sunniti da parte di milizie sciite alleate del governo di Baghdad. Insomma, la situazione è preoccupante, Martina.
Sì, in realtà questa volta le premesse sono un po' diverse da quando c'è stata la cosiddetta liberazione di Fallujah, nel senso che questa volta effettivamente il governo di Baghdad, al-Abadi, Barzani, quindi appunto le fazioni curde, e ad esempio Muqtada al-Sadr, leader sciita, che in questo momento sta controllando le milizie sciite. Ieri ha chiamato tutti i capi delle milizie sciite a Najaf per tenerli sotto controllo. Tutti, diciamo, hanno concordato che non ci sarà un ingresso delle milizie sciite a Mosul, e nemmeno dei peshmerga curdi, per cui sarà l'esercito iracheno con le forze antiterrorismo, la polizia ad entrare. Questo dovrebbe prevenire le eclatanti violazioni dei diritti umani, le torture, gli eccidi dei civili che si sono verificate a Fallujah. Noi speriamo che questo accada. Nel frattempo anche noi ONG internazionali, ieri abbiamo organizzato una grossa conferenza ad Hook nel nord dell'Iraq, con referenti politici anche delle fazioni militari, impegnando tutti a firmare una dichiarazione per il rispetto del diritto internazionale umanitario, la protezione dei civili, ma anche dei prigionieri e ad esempio dei minori che hanno combattuto per Daesh, perché gli è stato fatto il lavaggio del cervello, che adesso rischiano di essere trattati come i maggiori, diciamo i maggiorenni, e di essere appunto imprigionati e giustiziati. Comunque, insomma, accanto a questo, noi ovviamente cerchiamo di dare voce alla voglia di ricostruzione che c'è tra la popolazione di Ninive, la voglia di prevenire le vendette, di costruire percorsi di pace, e saremo attivi con un progetto di peace building sostenuto da UNDP in quattro province, diciamo, quattro distretti del governatorato di Ninive, proprio per sostenere comitati locali per la pace nella prevenzione e ricomposizione dei conflitti locali tra le comunità. E poi sono i conflitti che hanno fatto sì che nel 2014 Daesh potesse prendere il controllo di un terzo del paese. E infine ovviamente ci sono i nostri programmi umanitari, con i quali speriamo di raggiungere almeno 30.000 persone nei prossimi 8 mesi.
Molto bene, allora buon lavoro, grazie a Martina Pignatti Morano, presidente di Un Ponte Per, a risentirci, cercheremo di monitorare la situazione per quanto possibile, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia, è stato più volte a Mosul. Grazie di essere con noi, ben trovato.
Sì, grazie, buongiorno.
Allora, ricordaci che nostalgia, suppongo, hai di questa città, e ora quali sono i tuoi timori per l'intera area?
Beh, io sono stato la prima volta nel 2002, alla vigilia della guerra. Qui siamo sempre alle vigilie, gli scenari cambiano, ma è sempre così. Allora sarei mica contrario a questa guerra. Lì eravamo lì a casa, ho ricordi di tanti amici, amiche, famiglie. Il patriarca Luis Sacco è di Mosul, sono stato a casa sua, aveva la mamma, le sorelle, la famiglia. Ho conosciuto il vescovo di Mosul, Monsignor Racco, che poi nel 2008, io ero lì ancora, è stato rapito e poi ucciso. Quindi sono tanti ricordi che in questi giorni rendono il cuore pesante, a volte mi perdo proprio a guardare tante fotografie, tanti volti di giovani. E di Mosul ho un ricordo di una città che ci ha accolti, io e Don Fabio Corazzina, che era con me, pur essendo noi alleati, cioè occidentali, di quelli che si preparavano a fare la guerra, tutti volevano fare la fotografia, tutti. Quindi dei ricordi affettivi, umani, grandissimi. Vorrei essere là a condividere, come sentivo prima, lo scenario che stanno già vivendo da qualche anno, perché le poche notizie che abbiamo con l'occupazione di Daesh è una tragedia e adesso non so che cosa si apre. Io sono preoccupato perché non sappiamo cosa succede alle persone come in ogni situazione, ma perché mi verrebbe da dire così, ma questa situazione qualcuna l'ha voluta e qualcuna non l'ha impedita. In fondo noi andiamo adesso, noi parliamo di Occidente, i curdi, gli sciiti, l'America, la Russia, l'Italia che è lì con i soldati a Mosul, tutti contro l'ISIS. Ma chi ha creato l'ISIS? Chi ha dato loro le armi? Gli amici iracheni ci continuano a dire da anni, chiudete i rubinetti. Quindi noi andiamo a bombardare una realtà che abbiamo finanziato, che abbiamo foraggiato con le armi, vendendole per esempio all'Arabia Saudita, al Qatar, e come dire, ci serve sempre un nemico che prima è amico, alleato, e poi andiamo a bombardare. Cosa succederà? Io non lo so, poi faccio il prete, lavoriamo come pascristi per dire che la guerra è davvero un'avventura, ma certo che anche quando sarà finito saranno i grandi interessi. Se metteremo sempre al centro i grandi interessi, non ci sarà uno sbocco di speranza per queste persone, perché la Turchia vorrà i suoi interessi, l'Occidente, gli sciiti, i sunniti. E proprio a Mosul un soldato in pensione mi diceva: io sono stato ai tempi di Saddam in Italia addestrato militarmente, per cui abbiamo addestrato, poi siamo andati a fare la guerra quelli cui abbiamo addestrato. C'è in questo segno davvero la follia della guerra, quello che dice Papa Francesco, eh? Cioè prima con una mano parliamo di pace, poi vendiamo armi e ancora oggi li sosteniamo. Mi verrebbe di chiudere ricordando, abbiamo fatto il mondiale di ciclismo in Qatar e il Qatar sappiamo che è un potere forte che sostiene l'ISIS. Andremo a fare anche i mondiali di calcio. La domanda per chiudere: siamo davvero contrari al terrorismo, a questa follia, o qualche volta ci serve per degli interessi? Chi paga sono sempre le persone, l'abbiamo sentito anche dall'amica Martina.
Comunque siamo a un volta pagina importante.
Certo, sicuramente, comunque vada, qualsiasi scenario che poi gli strateghi possono prefigurare o poi quello che succederà tra qualche mese, sicuramente cambia la storia. Mosul è un punto importante, la piana di Ninive, io sono stato tante volte lì, Karamles, Karakosh, tutti questi posti sono nodali già prima, adesso ancora di più. Chi avrà il potere su quella zona?
Se non ce l'avrà più l'IS, cosa succederà?
Tra quelli che apparentemente sono alleati, una volta ammesso e non concesso che sia distrutto l'ISIS, ma tra curdi, sciiti, sunniti e Turchia, non mi sembra che ci sia questa grande alleanza tra Stati Uniti e America. Allora non lo so, io non so dare una risposta. Mi chiedo se spostiamo solo il problema. Ci saranno nuovi morti e ci saranno nuove spartizioni, nuove alleanze, nuovi poteri, ma quello che manca è l'interesse per le persone al centro. Lì non dimentichiamo che siamo in una zona ricca, vitale e importante, poi con tutto quello che succede. Non so cosa sarà, vorrei sperarlo, ma non mi sembra che, diciamo, sconfitto il Daesh, ammesso e non concesso, regna la pace, vissero felici e contenti.
Emmanuel Yucan, arcidiacono e coordinatore degli aiuti umanitari per le famiglie cristiane in Iraq della Chiesa Sira d'Oriente, al Catholic News Agency, ha espresso le preoccupazioni da parte dei cristiani circa il loro futuro. Dicono: abbiamo paura del futuro, è bene cacciare IS da Mosul, ma noi abbiamo tanta paura. Forse i grandi paesi, gli yazidi e tutte le minoranze hanno lo stesso problema. Come possiamo vivere in pace con vicini che hanno saccheggiato le nostre case? Ecco, queste sono chiaramente le grandi domande.
I timori, no? Certo, certo. Sì, perché il vero problema sono le minoranze. Quando ci sono gli interessi, non ci sono attenzioni alle minoranze. Giustamente hai ricordato gli yazidi, io sono stato, li ho incontrati, quelli hanno preso legnate da sempre e non possiamo immaginare cosa hanno vissuto le donne rapite in questi ultimi anni. E quindi cosa ne sarà delle minoranze? Probabilmente c'è la volontà di spazzarle via, non solo da parte di Daesh, perché le minoranze a volte servono, a volte invece sono un grande imbroglio. Già prima della guerra, già prima che andassi io, queste minoranze imbrogliavano, diciamo. Sono minoranze, imbrogliano lo scacchiere dei potenti. Noi però vogliamo mettere proprio le minoranze al centro e quindi sarà dura, ma continuiamo a sperare. Certo che se gli interessi sono la vendita di armi e fare affari, non coincidono con quelli delle minoranze.
Ma insomma, in due parole, come costruirla la pace lì?
Ma ce lo dicono loro. Io faccio parte di Pascheristi, ma non sappiamo le soluzioni del mondo, lavoriamo con fatica. Una cosa che loro continuamente ci dicono: chiudete i rubinetti delle armi, basta con le armi, non vendete più armi, non fate più affari. Ma con l'ISIS e con tutto, oggi noi assistiamo in una crisi mondiale a un rilancio degli investimenti in armi e poi dopo, che diceva Martina, di un ponte per, che mancano le cose essenziali per le persone, perché si investe in armi e quando le armi ci sono, dagli F-35 alle bombe, ai fucili, poi bisogna usarle. E se si vuole usare le armi, si alimenta la guerra e non si fa la pace. Quindi la prima cosa potrebbe essere quello di dire stop alla vendita e alla produzione di armi.
Grazie Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Buon lavoro a voi. Bene, io mi congedo ricordandovi il nostro sito radiovaticana.va, il nostro numero per gli sms 335 12 43 317. Buon proseguimento in nostra compagnia. Un caro saluto da Antonella Palermo.
Fino a riprendersi ogni battito e non cercare l'attimo per andar via, non andare via. Perché non può essere abitudine dicembre senza te. Chi resta qui?